Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre 2021 del gruppo ERA. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Tommaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del gruppo ERA. Dottor Tommasi di Vignano, prego.
Buonasera a tutti, ben ritrovati. Abbiamo appena finito il consiglio che è stato un po' più lungo del previsto. Spero che abbiate visto il comunicato che abbiamo già emesso da qualche tempo. Che cosa abbiamo da raccontarvi? Che in questo trimestre, nel primo trimestre dell'anno, ci siamo mossi con un'ampiezza di sguardo che ha un po' toccato tutte le linee strategiche che voi da tempo conoscete fino all'ultima volta che abbiamo presentato il piano industriale per aiutare una fase che oggettivamente in quel momento sembrava poi particolarmente complessa. In realtà poi abbiamo visto che le risultanze sono state migliori di quanto potevamo aspettare e penso che come tali le possiate giudicare anche voi. Era un trimestre che presentava qualche punto di domanda non proprio marginale e invece le cose stanno andando bene e vi anticipo un concetto che in fondo è la base del mio intervento. Ci siamo così convinti che lo sforzo che stavamo facendo dava risultati buoni che poi nel frattempo per una parte le cose le abbiamo anche un po' corrette in corsa. Come sapete, per esempio, sul tema dei dividendi, che poi vi ricorderò perché abbiamo ritenuto opportuno, a fronte di un andamento migliore di quello che avevamo stimato nel momento clou della pandemia, di poterci, diciamo, in maniera consistente anche permettere una revisione di quell'aspetto. E come sentirete oggi, anche stiamo lavorando non solo a fare, ma anche a guardare avanti. Nella logica di vedere se ai nostri colleghi possiamo anche alzare un po' l'asticella rispetto a qualche punto della previsione che avevamo formulato in quella prima fase. Questo è un po' il senso di quello che abbiamo fatto. Tutto questo è alla luce però del fatto che il trimestre è andato bene, che è andato in maniera soddisfacente e come tale ve lo andiamo a presentare. Dicevo che la ricetta non è che possa essere cambiata perché era cambiato il contesto, non era cambiato il nostro mestiere. Il nostro mestiere era quello di spingere la ruota, come si dice, all'interno di faccende molto extra aziendali che si erano andate concentrando in termini di difficoltà in quella fase. Quello che noi abbiamo cercato di valorizzare, e lo faremo adesso poi con i numeri aiutato da Stefano, in fondo è concentrato sui temi della crescita e della sostenibilità, questo lasciando da parte altri aspetti, ma sono sostanzialmente la sintesi della nostra strategia abituale. Ne è venuta una performance che rispetto alle nostre attese, come vi dicevo, si è riflessa anche in una nostra scelta sul discorso dei dividendi. E senza perdere tempo anche nella scelta di vedere se altri punti del piano potevano meritare un aggiustamento. Queste evidenze hanno anche una valenza importante perché ci aiutano a consolidare prospetticamente nell'annata il nostro profilo competitivo perché intanto il mondo camminava e quindi per esempio abbiamo visto che la nostra capacità sperimentata negli anni e nei mesi precedenti di stare in area competitiva nelle gare ci ha dato nel passato delle buone soddisfazioni, ma siamo andati a ricercarcele anche nel mondo delle attività regolate che finalmente ha prodotto qualche, diciamo, palestra finora no, non esplorata che ci ha consentito di partecipare e diciamo pure con soddisfazione a qualche gara, diciamo, nel nostro territorio e quindi abbiamo sperimentato un paio di gare nel mondo dei rifiuti e nella raccolta dei rifiuti, così come anche nell'idrico e così come anche l'ultimo di questi episodi ha riguardato la distribuzione del gas. Quindi era la prima gara a gas che avveniva da queste parti. Direi che anche, tutto, quindi la carica che ci abbiamo messo per affrontare il momento, quindi gli aspetti di momento, si è traguardata anche su fatti di novità del business che finalmente si sono concretizzate e aspettiamo di poterle ufficializzare a pieno. Direi i risultati sono confermativi, quindi dei trend che avevamo già visto nell'anno precedente, prima che scoppiasse il problema, e quindi andiamo a vedere di che numeri stiamo parlando. I risultati principali sono avvenuti quando cominciava a leggersi un po' di normalizzazione di quelli che erano stati, come vi ho citato più volte, alcuni degli aspetti critici. Mi riferisco quindi a quello che strettamente era il momento del lockdown e anche per mettere cose che erano fuori dalla nostra portata, anche un inverno che l'anno scorso dal punto di vista della mitezza non ci aveva aiutato a fare il nostro mestiere. Quest'anno le condizioni del Covid e quantomeno in termini di modalità di affrontarlo da parte dei governi e di tutte le istituzioni, più o meno confusamente di come si sono mosse, però certamente almeno è sembrato che si prendesse una strada per poterne cercare di venire fuori. Dall'altra parte anche il clima non è stato affatto come quello dell'anno scorso e quindi anche questi due elementi dobbiamo considerarli come scenario, diciamo, positivo. Vediamo dal punto di vista dei settori la crescita che vi presentiamo per il trimestre è una crescita puramente organica e ve ne spiegherò anche il motivo per citare qualcosa che va oltre, ma nei numeri c'è solamente crescita organica. L'EBITDA è cresciuto di 13 milioni, l'EBIT di 11 e l'utile netto di 8. E poi quello che è interessante è che oltre a una buona crescita siamo riusciti anche in termini di cash flow a vederlo triplicato rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente. E anche questo direi che fa sempre bene, soprattutto se uno ha dei programmi poi di ulteriore crescita per i mesi successivi. Siamo usciti con 150 milioni rispetto ai 50 che avevamo nel trimestre dell'anno passato. Quindi direi che i risultati sono in linea con quello che ci attendevamo, ampio spazio quindi per coltivare ulteriori opportunità. Vi accennavo anche per linee esterne, perché come già indicato nel comunicato che avevamo emesso al momento dell'approvazione del piano industriale ultimo, siamo andati avanti col nostro lavorio e quindi siamo ormai giunti in prossimità di sottoscrivere degli impegni che diventano operativi e sarà fin dalla fine di questo secondo trimestre, cosa che ci aiuterà anche a dare qualche indicazione e segnale anche alla competizione relativa al mondo del waste, in particolare per ciò che riguarda i rifiuti industriali, dove noi crediamo di essere ben posizionati, ma che anche la geografia deve aiutare, perché non si può sennò fare troppi chilometri per andare dalla disponibilità dell'impianto alla necessità del cliente, bisogna che siano anche coperte qualche avamposto anche in regioni magari che non sono proprio quelle nostre tradizionali. È ciò che faremo, anzi che abbiamo praticamente già fatto, ve ne daremo comunicazione con la prossima tornata di incontro, perché sarà entro il secondo semestre, il secondo trimestre, che faremo questa chiusura delle operazioni che abbiamo costruito in questi mesi. Abbiamo avuto anche qualche segno negativo, certamente, lo sapete che abbiamo avuto un dimensionamento delle ultime gare di salvaguardia che ci è costato un pochino, ci è costato per un verso perché abbiamo preso meno di quello che ci aspettavamo, ma nello stesso tempo può darsi anche che non tutto il male venga per nuocere, perché sapete che non sono dei grandi pagatori e quindi ci si determineranno le condizioni per vedere rientrare quella parte di clienti che non abbiamo preso in questa tornata. Per quello che riguarda sempre le poche cose che non sono andate, che sono state oggetto di attenzione, per correttezza devo anche segnalare che abbiamo avuto un fermo abbastanza importante nella centrale di Teverola, che è durato una parte discreta del trimestre e che ci ha condizionato la voce dell'MSD, che era stata potentissima nell'anno precedente. Tuttavia anche questo è ormai alle spalle, perché la centrale ha ripreso a funzionare e quindi il problema non c'è più. Per quello che riguarda quindi direi la sintesi di collegamento con quello che avevamo visto in precedenza, credo che dobbiamo anche calcolare che per le cose che vi ho detto siamo rientrati dei negatives che avevamo evidenziato alla chiusura dell'anno e che erano stati la causa di un effetto, diciamo, che si era portato quasi via integralmente quello che era stato la crescita maturata in quel trimestre. Ciò a causa del clima da una parte e del lockdown. Tutto questo vogliamo vederlo con fiducia, come meritano i nostri numeri, perché i nostri programmi sono tutt'altro che ridimensionati, anzi vorrei dire abbiamo davanti a noi 9 mesi nei quali lo sforzo è a tutta la struttura, che chiederemo a tutta la struttura, così come è stato in questo primo trimestre, sarà particolarmente incisivo, perché di cose belle da fare ne abbiamo individuate un ulteriore numero. Lascio la parola a Stefano, che sarà contento di darvi degli elementi ancora più precisi.
Pronto, buongiorno, buonasera a tutti. Niente, pagina 4, vediamo la consueta descrizione per area di attività. Abbiamo registrato una leggera flessione sulle attività regolate delle reti. Queste qui, come vedremo dopo, sono la diretta conseguenza del trascinamento di alcuni degli effetti tariffari del 2020, in parte di alcuni oneri aggiuntivi sui titoli di efficienza energetica e del costo dell'energia elettrica, che rispetto al 2020 è stato sicuramente superiore nel primo trimestre 21 sul 20. Per quanto riguarda invece il mondo dell'energy, qui un altro importante balzo in avanti dai 138 milioni dello scorso anno, che capitalizzavano al loro interno il contributo delle neo acquisite, neo consolidate attività di Ascopiave. Questo trimestre siamo a 151, dove ovviamente si riflettono una parte delle sinergie, degli efficientamenti messi in atto nel 2020, abbiamo riflesso ovviamente all'interno i positivi riscontri che abbiamo sul servizio energia, in particolare sulle attività collegate ai meccanismi di incentivazione sulle ristrutturazioni dei condomini, e abbiamo ovviamente tratto beneficio, come diceva prima il Presidente, dalle migliori condizioni climatiche che hanno incrementato, oltre che da un'attività un pochino più sostenuta, che hanno inciso in particolare sulle vendite di gas. Sul mondo del waste abbiamo una leggera crescita, ma questa leggera crescita è in effetti l'effetto, la compensazione tra una leggera flessione sulle attività della raccolta e un buon andamento sulle attività di trattamento e riciclo, in quanto i volumi sono stati decisamente superiori all'anno scorso, molto bene, come vedremo, le attività di riciclo della plastica, che sono in crescita di una significativa porzione rispetto all'anno scorso, 8-9%, rispetto al 2019, 8-9%, e il prezzo dell'energia elettrica in questo caso dà certamente un effetto positivo rispetto invece alla voce di costo di cui vi ho detto prima. Sulle altre attività una leggera crescita guidata soprattutto dalle attività nell'illuminazione pubblica. Pagina 5, avete poi il dettaglio area per area dei risultati delle attività regolate. la distribuzione gas in leggera flessione di 1,3, come dicevo, per effetto dei titoli di efficienza energetica e delle revisioni tariffarie operate all'inizio del 2020, che avevamo l'anno scorso compensato con altre partite, ma che quest'anno ovviamente non si sono ripetute. Energia elettrica stabile, l'acqua a meno 2,2, qui incide il costo dell'energia elettrica e anche qualche revisione sul VRG, e invece il teleriscaldamento ha un miglioramento di 1.100.000. La ripartizione per business, così anticipo la consueta domanda, vede nel primo trimestre 2021 i 130 milioni suddivisi per 55 milioni sulla distribuzione acqua, per 11 milioni sulla distribuzione elettrica, per 56 milioni sulla distribuzione gas e la parte residua sul teleriscaldamento. Direi che queste sono più o meno le cose. Ci citava prima il Presidente dell'andamento delle gare per concessione. Ho già commentato l'altra volta la situazione provvisoria sulla gara del ciclo idrico di Rimini. Non abbiamo ancora avuto riscontri né assegnazioni provvisorie né definitive per il momento, stanno proseguendo le attività di verifica, restiamo in paziente attesa. Per il resto siamo arrivati alle battute conclusive anche della gara per l'affidamento della concessione alla distribuzione del gas nell'ambito di Udine 2. Sul mondo energy, dicevo, molto bene la parte legata alle attività commerciali gas, l'energia elettrica che registra una flessione di 1.200.000, però in realtà sappiamo, come è stato messo in evidenza prima, nel 2021 abbiamo un perimetro di attività nella salvaguardia significativamente inferiore rispetto a quello che avevamo negli anni precedenti, quindi questo si è riflesso in una riduzione del contributo di quell'attività di business di 7 milioni nel trimestre, però abbiamo avuto 6 milioni di migliore redditività sulle attività a mercato libero e che hanno compensato quasi completamente questa variazione. Per quanto riguarda il gas, dicevo, molto bene, maggiori volumi, migliore marginalità, fra l'altro questa si trascinerà in modo importante anche nel resto dell'anno, in quanto è stato anticipato l'avvio delle forniture del TAP su cui noi abbiamo un contratto da 300 milioni di metri cubi, che sono iniziate il 1 di aprile rispetto all'originaria data di partenza del 1 di luglio, e negli 11 milioni e 3 direi che abbiamo riflesso questo buon andamento che c'è stato nel primo trimestre. 7 milioni e 2 sono i servizi a valore aggiunto e i servizi energia. Di questi 7 milioni e 2 ne abbiamo una porzione, che sono circa 6 milioni, collegati alle attività di incentivazione sui condomini, quindi super eco bonus, bonus facciate, tutti quegli altri meccanismi di incentivazione che interessano il rifacimento del profilo energetico dei condomini, e la parte restante invece il contributo sui servizi a valore aggiunto. Sul power generation abbiamo una contrazione di 5 milioni che sono essenzialmente determinati dalla minore redditività dell'MSD, in parte legata alla fermata per manutenzione della centrale di Teverola che abbiamo avuto nel mese di febbraio, e in parte legata al fatto che la situazione straordinaria che si è avuta tra marzo e aprile dello scorso anno, ovviamente quest'anno a fronte di una domanda più sostenuta, non si è ripresentata. Quindi è la combinazione di questi due fenomeni. Direi che però i risultati nel quarter di quest'area qui sono stati estremamente soddisfacenti. Se infine andiamo sul mondo del waste, come dicevo, la parte di raccolta soffre per 3 milioni e 3 rispetto al primo Q dell'anno scorso, qui naturalmente incidono da un lato i costi di smaltimento che, essendo cresciuti sul mondo dei rifiuti speciali, in qualche modo hanno vissuto un incremento anche nel mondo dei rifiuti urbani, e dall'altro abbiamo un costo di gestione della raccolta collegato anche alla necessità di utilizzo degli strumenti di protezione individuale che ovviamente gravano su questi tipi di attività. Per quanto riguarda poi il riciclo delle materie plastiche, molto molto bene, come dicevo, 17% in più di volumi rapportati al 2020, ma anche per avere un termine di paragone più affidabile, significativo, più 8% rispetto al 2019, stiamo quindi viaggiando rapidamente verso il nostro traguardo di quasi 100.000 tonnellate di plastica riciclata, molto bene anche i margini in funzione della dinamica del costo del polimero vergine, che ha riflesso a sua volta la dinamica del mercato del petrolio e alcune difficoltà, alcune situazioni di shortage che hanno un po' afflitto tutto il mercato delle commodities a livello globale. Per quanto riguarda poi invece le attività a libero mercato nei rifiuti industriali, abbiamo un risultato in crescita di 3 milioni e mezzo, qui abbiamo registrato maggiori volumi nel trimestre sui rifiuti speciali di circa 50.000 tonnellate, prezzi in tenuta o addirittura in leggero miglioramento, in miglioramento i ricavi da cessione di energia elettrica dagli impianti waste to energy piuttosto che biodigestore, piuttosto che biometano, e quindi il combinato disposto di tutte queste segni positivi ha determinato un miglioramento di 3 milioni e mezzo. Poi abbiamo altre partite per circa un milione. Infine un'ultima novità, cioè un ultimo elemento che vi volevo dare, che è una notizia del periodo che si è concretizzata nel mese di aprile. Noi avevamo, come avevamo anticipato, sottomesso il nostro piano di riduzione delle emissioni di gas climalteranti al 2030 al Committee di Science Based Target. Abbiamo ottenuto l'approvazione formale e il riconoscimento di azienda che sul percorso del contenimento dell'incremento della temperatura al di sotto dei 2 gradi, per rifarci a quelli che sono i termini dell'accordo di Parigi. Questo si traduce in una riduzione di emissioni dei gas su tutti i 3 i perimetri, quindi scopo 1, scopo 2 e scopo 3, del 37% al 2030, 15% al 2024 e il 5% del 2020 è quello che abbiamo già consuntivato in chiusura d'anno. Però è importante perché in Italia, lo ricordo, ci sono solo 12 aziende che hanno ottenuto questo tipo di riconoscimento, in termini recenti si contano sulle dita di una mano, e a livello globale, a fronte di 1.300-1.400 dichiarazioni, sono poco più di 600 le aziende che hanno ottenuto un riconoscimento da Science Based Target, che poi diventa un elemento prodromico anche rispetto non solo a tutti quelli che sono le valutazioni e rating delle altre agenzie, ma anche rispetto ad esempio al percorso e alle guideline legate alla tassonomia. Direi questo mi sembrava importante sottolinearlo, dato che non è una caratteristica comune. Adesso lascio magari la parola a Luca Moroni per commentare l'andamento del cash flow, che ha rappresentato sicuramente, come sottolineava il Presidente, un elemento estremamente qualificante dei risultati di questo trimestre, che poi ci fa affrontare anche alcune iniziative, non solo gli impegni sugli investimenti che ci siamo dati per quest'anno, che lo ricordo totalizzeranno in termini di CAPEX e investimenti finanziari oltre 660 milioni, ma ci fa anche, affrontare alcune scelte di acquisizione, magari anche piccole, ma per noi significative, con una flessibilità e con una tranquillità che è sempre utile. E non ultimo il fatto che questo buon risultato che abbiamo potuto condividere anche con l'agenzia Standard & Poor's, ci ha dato venerdì un ulteriore riscontro estremamente positivo. Quindi prego Luca.
Grazie e buon pomeriggio a tutti. Effettivamente due sono le notizie dal punto di vista finanziario. La generazione di cassa importante del primo trimestre, che è arrivata anche con rispettando un impegno in termini di capex, come è stato sottolineato, e che ci vedrà impegnati ancora per i prossimi trimestri, e con la continua e costante attenzione al capitale circolante netto. Qui non molliamo un colpo, continuiamo ad avere un presidio importantissimo e ancora abbiamo ottenuto un risultato di tutto rispetto se andiamo a vedere la comparazione con lo stesso periodo dell'anno precedente. 150 milioni nel trimestre, come è già stato detto, tre volte tanto quello prodotto, la quantità di cassa prodotta nello stesso periodo del 2020, credo che sia un numero che parli da solo. Beh, quale miglior modo di iniziare l'anno e di corroborare la positiva notizia che abbiamo ottenuto dopo diversi anni che inseguivamo dell'upgrade da parte di Standard & Poor's a BBB+, che credo a questo punto testimoni in maniera inequivocabile il posizionamento dal punto di vista patrimoniale e finanziario del gruppo ERA rispetto al settore. Per quanto riguarda il rapporto di leva, ci posizioniamo a 2.7 volte rispetto alle 3 volte dell'anno del 2019 e 2.86 dell'anno scorso, quindi abbiamo diminuito il rapporto di un altro 5%, continuando in quel percorso di ottimizzazione che ci permette appunto di avere quella flessibilità di poter pensare allo sviluppo in modo piuttosto sereno.
Eccoci, ma credo che abbiamo detto tutto per un primo trimestre, anche la nostra soddisfazione, la nostra tranquillità, che però non è la fotografia di un buon trimestre, è anche la soddisfazione di essere quasi usciti da un tunnel che spaventava tutti e nello stesso tempo di averlo fatto salvando tutte le energie e anche la volontà di perseguire negli altri trimestri i nostri programmi, direi senza, come avete sentito per esempio a proposito degli investimenti, senza nessuna retroazione rispetto alle esigenze che l'azienda manifesta in termini di sviluppo. Io mi accontenterei di dirvi questo e sentire da voi se avete dei dubbi o delle curiosità.
Qui è l'operatrice Chorus Call, cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore e parlando lentamente in modo chiaro per consentire la traduzione. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda dalla conferenza in italiano è di Javier Suarez di Mediobanca. Prego.
Sì, salve, buonasera a tutti e grazie per la presentazione. Avevo tre domande, la prima di contesto e la seconda e la terza più parlando dei risultati del trimestre. Nel contesto mi interessava sapere la partecipazione di ERA in la elaborazione del recovery plan del governo italiano e come vede il management della compagnia questo recovery plan o recovery fund come un'opportunità addizionale per la società. Anche collegato a questo, mi piacerebbe vedere se effettivamente vedete la elaborazione di queste simplification decree come qualcosa che potrebbe strutturalmente aiutare allo sviluppo della società in diverse attività dove state puntando molto. Questa sarebbe la prima domanda del contesto. Sui risultati volevo parlare di due cose. Mi interessava l'espansione della base dei clienti, no? Perché in una situazione difficoltosa la società continua a espandere la base dei clienti. Mi interessava capire la vostra politica commerciale e come sta questo impattando il vostro sviluppo tanto con i clienti gas come i clienti elettrici. Ovviamente c'è stato un elemento di contesto che ha aiutato, ma volevo parlare dell'underlying business development tanto in electricity come in gas supply activity. E la terza domanda, l'ho parlato il CFO, mi ha stupito in positivo il positive contribution del networking capital a questo trimestre. Se ci potete per favore elaborare in quali sono queste managerial actions che state prendendo per avere questo risultato sull'operating cash flow così positivo. Grazie.
Allora, per quanto riguarda, rispondo nello stesso ordine delle domande sul contesto, quanto abbiamo partecipato alla formulazione del Recovery Fund? Partecipato sicuramente, perché credo di aver letto 10 versioni, quindi in termini di numero di ore dedicate tantissime, in termini di contributo credo anche abbiamo ovviamente contribuito sia attraverso la nostra associazione di categoria con un insieme di idee, di progetti, sia attraverso qualche spunto che soprattutto nella seconda fase è stato in parte raccolto. Cosa ci aspettiamo? Adesso sono stati disegnate le linee strategiche e i capitoli. Capitoli in termini di risorse da dedicare, sicuramente di risorse ce ne sono, la fase successiva sarà come far diciamo, acquisito il consenso comunitario da parte delle persone della Commissione, sarà come verranno attivati questi fondi. Su questo abbiamo avuto in diversi contesti l'indicazione che ci saranno una serie di risorse dedicate a progetti flag, ma in questo caso come utility forse siamo meno impattati, forse ci sarà uno o due progetti di grandi dimensioni che magari interessano qualcuna delle nostre utility, ma soprattutto sarà quella parte interessante, sarà quella rappresentata da questi bandi per l'accesso a queste risorse. Qui sarà importante fare anche sistema con diciamo, gli enti regionali che sono coinvolti, soprattutto se parliamo di ciclo idrico, soprattutto se parliamo dei capitoli relativi all'energia. Non ultimo, nei capitoli relativi all'energia c'è sicuramente anche quello delle risorse rese disponibili all'attività nell'idrogeno, su cui stiamo già lavorando in stretta collaborazione non solo con altre aziende del nostro settore, a cominciare dalla Snam, ma anche ad alcune imprese industriali che sono impegnate in questi settori, come ad esempio la Sapio, piuttosto che imprese utilizzatrici di idrogeno come la Yara e le imprese tipo la Marazzi per la produzione di piastrelle, ma anche con gli enti locali, in particolare qui in Emilia-Romagna, sia con la città di Ravenna, il territorio di Ravenna, sia con quello di Modena. Lì credo che arriveranno delle risorse indispensabili per dare gambe a questa opzione. Per quanto riguarda invece settori più tradizionali, la produzione di energia elettrica piuttosto che degli interventi sul ciclo idrico, qua noi abbiamo pronte nel cassetto un po' di progetti che sono ovviamente progetti che si aggiungono a quelli che abbiamo già considerato e pianificato per i prossimi 4-5 anni all'interno dei nostri investimenti di piano industriale, che essendoci delle risorse a disposizione potranno darci uno spunto ulteriore. Poi c'è l'effetto indiretto che ho già menzionato in altre occasioni, che indubbiamente non potrà che darci dei benefici, cioè Oggi leggevo che sono state riviste le previsioni di crescita del PIL dell'Italia al 4,5%. Questo afflusso di risorse determinerà certamente anche indirettamente una domanda aggiuntiva di servizi, una domanda di energia elettrica, di commodities tradizionali, ma anche una domanda di smaltimento di rifiuti, no? Quindi questi sono, oltre che servizi conto cliente per allacciamenti, attivazione di nuove attività, e queste sono tutte domande, è tutta domanda che indubbiamente ci vede in qualche modo attori primari sul territorio, e quindi questo è un altro effetto indiretto che questo recovery in qualche modo andrà a determinare. Il decreto semplificazione, anche qui ho letto due o tre versioni, mi sembra che siamo ancora in una fase, diciamo, di messa a punto, però su alcuni capitoli, ad esempio semplificazione per rendere ancora più rapido e efficace l'esecuzione dei super eco bonus per gli incentivi di rifacimento energetico dei condomini, sulla parte autorizzativa per quanto riguarda l'installazione di impiantistica di dimensioni, diciamo, distribuite sulle fonti rinnovabili, impiantistica ad esempio relativa alla realizzazione di impianti per il biometano, mi sembra che ci sia il tentativo di rendere magari anche non più semplice, ma con tempi più certi e più stretti il processo autorizzativo. Poi noi siamo, come si dice dalle mie parti, scottato con l'acqua calda e paura anche di quella fredda, ovviamente adesso vediamo come si delineerà la versione definitiva, ma soprattutto come riusciranno poi a livello territoriale i diversi enti, oltre che quelli centrali, a diciamo dare gambe a questo importante e come potrei dire fondamentale sforzo per scaricare a terra queste risorse che stanno arrivando e che vedono non solo noi ma tante imprese pronte a, diciamo, cogliere l'opportunità. Relativamente alla parte commerciale, anche qui è ovvio che stiamo facendo un percorso progressiva evoluzione di quella che è la politica commerciale che abbiamo, fermo il fatto che ovviamente riteniamo di essere un soggetto in crescita, in espansione, questo ci risulta per il momento ancora più semplice sul fronte della clientela elettrica rispetto a quella gas, dove abbiamo diverse, diciamo, situazioni nelle quali da ex incumbent abbiamo quote molto significative, quindi con minori margini di crescita. Dico elettrica anche perché l'acquisizione fatta delle attività di Ascopiave avevano essenzialmente una base clienti gas, e quindi è sul fronte elettrico che si crea la maggiore opportunità, ma anche perché sul fronte elettrico ci sono le migliori opportunità per i servizi a valore aggiunto. Siamo partiti, come vi abbiamo raccontato in altre occasioni, con la commercializzazione di una serie di servizi a valore aggiunto orientati all'efficientamento energetico più semplici, poi da lì abbiamo arricchito con la mobilità elettrica 4 due ruote, abbiamo arricchito con i sistemi diciamo per la casa di diversa tipologia, e adesso a giorni lanceremo anche l'offerta sulla produzione fotovoltaica, avendo acquistato un'azienda focalizzata su questo business alla fine dell'anno scorso, tempo qualche mese per allineare le attività, e adesso usciremo commercialmente con l'offerta anche sulla parte fotovoltaica, che oggi come oggi stiamo invece commercializzando attraverso un canale dedicato sul mercato. Come sta andando? Beh, su una cosa ho una considerazione leggermente diversa da ciò che dicevi. Il 2020 è stato un anno in cui l'attività commerciale è stata più complessa, il lockdown ha limitato molto l'attività, diciamo, on field, door to door, che è certamente uno dei canali tradizionali, ha aiutato il consolidamento dei canali digitali, per cui adesso stiamo cercando di capitalizzare e crescere ancora su quella parte lì e ripartire, anzi lo abbiamo già fatto da qualche mese, e ripartire sul canale fisico in modo da, diciamo, ritornare ai ritmi di attività che avevamo prima. Poi intorno a questo ci sono le opportunità che nascono da quei mercati di ultima istanza, dal mercato Consip, eccetera, dove c'è più un atteggiamento magari invece lì per opportunità e ci prepariamo sempre a cogliere questo tipo di opportunità. A gennaio abbiamo vinto 9 lotti sul Consip, non mi ricordo che numero, l'ultimo sulle forniture a gas, e quello ci darà certamente per i prossimi 18 mesi un'altra, diciamo, spinta, e quella parte, diciamo, aggiuntiva on top a quella che è la trend line che ormai stiamo mantenendo e perseguendo da tempo. Poi l'ultima domanda su working capital, non so se Luca vuoi svelare tu i nostri segreti.
No, mi limito solamente a dire che la nostra forza sicuramente sta nei dati. Da tanto tempo lavoriamo sui nostri dati, avendone fatto un punto di forza dove ormai estraiamo tanto valore, e questo ci permette di muoverci sempre un po' con un passo d'anticipo, inventandoci una nuova azione dopo aver consolidato quelle che riteniamo essere state le più efficienti ed efficaci nella gestione dei crediti, quindi questo evidentemente ci sta ripagando con dei risultati molto positivi.
Grazie mille.
La prossima domanda è di Enrico Bartoli di Stifel, prego.
Sì, buonasera a tutti, qualche domanda anche da parte mia. Volevo tornare un po' sulla parte commerciale e mi chiedevo se ci potete dare qualche update su come sta procedendo il cross-selling sulla base clienti di Ascopiave. Poi avete commentato il risultato della parte gas anche in termini di contributo dal beneficio delle nuove forniture attraverso il TAP, se ci potete quantificare un po' meglio questo impatto e se like for like possiamo attenderci un ulteriore miglioramento anche nel quarto Q di quest'anno, anche se mi sembra appunto che il TAP già fosse operativo l'anno scorso. Poi una domanda sul water, innanzitutto se ci potete dare qualche dettaglio su questo calo dell'EBITDA che si è verificato nel primo quarter, e poi avete citato la gara che avete vinto a Rimini, se nella gara di Rimini c'è implicato un'accelerazione del CAPEX rispetto a quello che era implicito nella concessione precedente. E poi l'ultima, avete citato questi 7 milioni di incremento di EBITDA dovuto ai servizi a valore aggiunto, all'eco bonus, se questo tipo di incremento pensate che sia strutturale anche nei prossimi quarter. Grazie.
Allora, per quanto riguarda l'andamento del cross-selling sulla base clienti di Ascopiave, questo lo scorso anno è stato condizionato dalle cose che vi ho detto prima, siamo ripartiti nel Q4 dell'anno scorso e ci sta dando risultati in linea con le attese, non è che si fa tutto in un giorno. Come vi ho detto, alla fine del 2020 abbiamo portato a casa 9 milioni di sinergie nel primo anno, di cui una parte piccola era stata determinata da vendita aggiunta di clienti in cross-selling. Il grosso era venuto da ottimizzazione dei margini, ottimizzazione dei costi e tutte le cose collegate. Quindi stiamo proseguendo, siamo molto soddisfatti, ecco, molto soddisfatti di come sta andando, lo è anche il nostro socio, i risultati che stanno venendo sono molto buoni e anche leggermente al di sopra, come vi ho già detto, di quelle che erano le nostre aspettative, e quindi per ora tutto molto bene. Per quanto riguarda il TAP, sì, sono 3 mesi in più perché il secondo semestre l'avevamo già considerato nelle precedenti proiezioni. Tenete conto che un quarter, siccome la fornitura è flat, avendo noi 300 milioni di metri cubi, sono circa 75 milioni a quarter, quindi avremo 75 milioni di metri cubi, abbiamo questo trimestre 75 milioni di metri cubi da quella fonte e in termini economici ovviamente un contributo lo dà, diciamo, una milionata, ecco, se dovessi darti una valorizzazione. Per quanto riguarda l'idrico, sì, vi ho detto la flessione è legata in parte ai maggiori costi per il prezzo dell'energia elettrica, in parte da alcuni costi operativi che i maggiori che abbiamo avuto in questo trimestre, certamente tutte le imprese che devono avere dei criteri di rispetto di quelli che sono le prescrizioni relative, giustamente, le prescrizioni relative alla protezione individuale delle persone determinano dei costi aggiuntivi e questi in qualche modo, dopo lunghe discussioni, li abbiamo in qualche modo dovuti riconoscere alle imprese. Una parte di questi ce li abbiamo noi stessi, quindi questo è un dato di fatto. E questi direi sono i due elementi più significativi che hanno inciso sul quarter. Per quanto riguarda il CAPEX, allora Rimini siamo in attesa, come vi abbiamo detto già l'altra volta, della formalizzazione dell'aggiudicazione provvisoria. Questo sta portando via alla stazione appaltante qualche tempo aggiuntivo, probabilmente anche condizionato, come per tante altre cose delle attività amministrative, dalla situazione. Io credo che non siamo lontani dal punto di vista degli impegni in termini di CAPEX, li avevamo già riflessi all'interno del piano industriale, quindi rispetto al piano industriale sì, c'è stata una crescita, cioè diciamo, il progetto che era stato posto a gara prevedeva un incremento degli investimenti rispetto ai 5-6 anni storici, dove peraltro va ricordato che nell'area di Rimini avevamo avuto l'impegnatissimo e abbiamo ancora la coda dell'impegnatissimo progetto sul cosiddetto PSVO, cioè il piano di salvaguardia della balneazione, che nel corso di 10 anni ci ha impegnato per 150 milioni. Però direi era tutto già ricompreso all'interno del piano industriale. Niente di diverso. L'ultima domanda, non mi ricordo cos'era.
L'ultima
Ah,
è
sì, sull'ecobonus. Sì,
sì,
sull'ecobonus.
sull'ecobonus, esatto.
Abbiamo capitalizzato, adesso sì, cioè, sicuramente lo portiamo avanti anche su base annua, in quanto ovviamente abbiamo contabilizzato per competenza la porzione relativa al primo trimestre, poi avremo ancora 3 trimestri davanti. E quindi certamente ne avremo su base annua un beneficio superiore a quello che abbiamo avuto nel primo trimestre.
Perfetto, grazie mille.
Dottor Tomasi Di Vignano, signori, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Allora vi salutiamo, vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima tornata. Grazie del lavoro, arrivederci.